Ignore it.
A conferma una volta di più della modalità aristotelica che quasi una forma preteritiva evoca dimensioni possibili della sua speculazione in realtà per lasciarle rapidamente sfiorire a favore di quello che si rivela progressivamente l'asse principale del suo interesse. L'attacco del decisivo paragrafo capitolo sesto della Poetica nomina ancora una volta per congedarla con un misterioso appuntamento a una trattazione successiva, l'arte della commedia. Venendo alla tragedia, nessuna beninteso affermazione esplicita che in un certo senso giustifichi il largo privilegio accordato a questa forma d'arte, a questa forma di poetica, ma indubbiamente noi possiamo dire, se volessimo lavorare in termini di microcritica stilistica, improbabilmente, sia chiaro, potremmo dire che proprio le battute iniziali potrebbero essere integrate da un finalmente, come se in qualche modo Aristotele fosse arrivato a un punto cui particolarmente gli premeva di giungere. Ed indubbiamente nel momento in cui ci si incontri con la tragedia sembra che in un certo senso la poetica si riconfiguri nel suo insieme, distendendosi sull'esempio dell'arte tragica che in un certo senso ne darebbe una rappresentazione probabilmente più efficace di quella offerta da qualsiasi altra forma d'arte, in un certo senso più completa e, se così posso dire, anche se è un'affermazione che avrebbe bisogno di ben altri suffragi di quelli delle poche cose che dirò, diciamo anche che la tragedia sia esattamente quella forma d'arte che rende più evidente la rilevanza della tematica concernente la poetica per l'impresa filosofica complessiva di Aristotele. E d'altra parte, come in qualche modo noi sappiamo, la tragedia è stata, per così dire, per Platone il molo da cui ci si è mossi in direzione per dirla così, dell'oceano filosofico. Un esito alto, dato Platone stesso, appunto come sappiamo, scrisse tragedie, un esito alto dal punto di vista della storia di ciò che progressivamente, con l'approfondire la via filosofica, possiamo chiamare del pensiero. Un esito alto, quello della tragedia, che in un certo senso, ne abbiamo parlato più volte, viene sacrificato ad una forma che ne trascende i limiti in una direzione che il suo stesso sviluppo deve dimostrare assolutamente necessaria. La filosofia in Platone è una necessità e Socrate, per tanti versi, il maestro di un metodo che porta, per così dire, liberamente chi gli si affida a delle conclusioni necessarie che, come abbiamo ricordato, sono senz'altro sue, ma non sono una sua opinione. Hanno una validità che trascende questo stesso itinerario senza peraltro il quale questa verità non potrebbe essere pienamente attiva. Ora, va detto immediatamente dopo questa osservazione che in realtà quanto potrebbe proseguire in questo discorso in Aristotele, come possiamo dire, va rinvenuto attraverso una considerazione non semplicistica e non immediata. Perché, come dicevamo, come vedrete subito, Aristotele interviene sulla poetica con il suo sguardo, per così dire, entomologico, in un certo senso assistito da una sorta di microscopio ante litteram. Anche la tragedia è essenzialmente una forma da sottoporre a un'indagine, per dir così, genealogico-morfologica. E per molti versi del discorso che vi ho fatto, quello per cui dalla tragedia si passa alla filosofia, si potrebbe anche dire che qui non c'è traccia, perché questo esercizio poetico, nel senso esercizio di questa disciplina che sarebbe la poetica e che è esercizio filosofico, acquisisce la tragedia, così come acquisisce tutte le altre forme, al suo sguardo in qualche modo oggettivante, senza avervi una compromissione diretta, salvo il fatto che prima vi anticipavo e per più versi decisivo, che nel momento in cui si sottoponga a trattazione questa forma, il discorso può svilupparsi con un'efficacia e con una, si sembra di poter capire, coerenza con l'intento filosofico sistematico per cui ci si occupa della poetica, quale non potrebbe avvenire con altre forme. Certo, per Aristotele, come possiamo dire, se si tratta di descrivere la natura e la forma dell'attività poetica, pare proprio che non ci sia niente di meglio della tragedia. E, come vedremo adesso, nell'attraversare la tragedia, qualora non ci si lasci distrarre solo dalla proiezione del discorso aristotelico, così come è stato anche per tanti secoli, sul registro di un esito normativo. La tragedia si fa così, la tragedia non si fa colà, chi fa in un certo modo sbaglia, che non è esattamente l'atteggiamento di Aristotele, ma lo sarà ovviamente degli usi anche moderni, prescrittivi della tragedia, allora non ci si lasci distrarre più di questi tanto, si vedrà che in realtà il percorso che Aristotele intraprende attraverso la tragedia è un percorso che tende a giungere sino al punto in cui l'evento tragico diviene anche l'apertura sulla temporalità dell'opera artistica e sul suo rapporto con i modi di registrare e di formare il tempo nell'organizzazione della nostra esistenza. Ma forse la cosa risulterà più evidente proseguendo più appresso la lettura. Dunque, inizio del capitolo sesto. Dell'arte imitativa in esame e della commedia parleremo in seguito. Parliamo ora della tragedia, ricavando da ciò che si è detto quella che risulta la sua definizione di essenza. Autest et ton eiremenum ton nomenum orum tes usias. L'usia, l'usia cioè l'essenza. Ovvero sia, si potrebbe dire ciò per cui una cosa è quella che è. E nello stesso tempo ciò che si presenta alla nostra mente come ciò per cui una cosa è quella che è. Quindi si tratterà non soltanto di dire alcune cose, di descrivere superficialmente la tragedia, ma di dirne l'essenza. Quindi anche qualcosa che in un certo senso potremmo dire risponde alla domanda perché c'è. E qui può partire una definizione, questa volta una definizione che ha il tono della definizione completa. Tragedia è dunque imitazione di un'azione seria. Est in una tragedia mimesis praxeos studarias. Come vedete, è finalmente emerso in qualche modo l'elemento semantico che figurava nella forma del spudaio, no? Quelli che erano cominciati in qualche modo ad annunciarsi sin dalle prime righe della poetica, in realtà perché a quell'altezza opera già, anche se non in forma non esplicita, il discorso che sta venendo fatto adesso. La tragedia è quindi imitazione di un'azione seria, cae teleias melezos ecuses. Una tragedia compiuta che ha soprattutto una sua giusta grandezza. La grandezza in questo caso, megazos, è da intendersi come giusta dimensione, ovvero sia qualcosa, come vedremo, che deriva da un rapporto che in un certo senso deve essere spinto verso la sua definizione ottimale. Tra la lunghezza di un testo, la lunghezza di una rappresentazione, l'adeguatezza a questa lunghezza della sua articolazione interna, l'adeguatezza di tutto questo al rapporto con un pubblico, siano gli spettatori sia il lettore. Insomma, per dir così, è una battuta e pure esemplificazione, come se la tragedia venisse immaginata come una pallottola che deve essere adeguatamente fornita, deve raggiungere un determinato calibro, deve esplodere al momento giusto e colpire al momento giusto. Tutto questo si sintetizza nella sua grandezza. Quindi nella grandezza suggerirei di tenere soprattutto presente l'intuizione di un legame fortissimo e complesso tra tutti gli aspetti della tragedia. La giusta grandezza è quella che consente alla tragedia la sua compiutezza. La sua compiutezza è quella che consente alla tragedia tutto il suo effetto. E tutto questo l'effetto, come vedremo, è qualcosa, e questo ci potrebbe molto interessare, anche se a volte non è la cosa a cui si bada di più, e questo effetto è qualcosa che ci porta al di là di tutta una serie di ordini di discorso verso un complesso di questioni che anche attraverso la tragedia riemergeranno in maniera molto problematica nella storia degli ultimi 2000 anni. Ma procediamo. Quindi, tragedia, imitazione, azione seria e compiuta, avendo una propria grandezza, con parola ornata, distintamente per ciascun elemento delle sue parti. E dismeno logu coris et casto, ton eidon en tois morioris. Quindi, con una parola che non ha la casualità, l'accidentalità, che caratterizza il linguaggio comune. È una parola ornata, ovvero sia una parola elaborata artisticamente. Ovvero sia il linguaggio che avviene, che si produce la tragedia, poi ci si spiegherà che non è comunque la cosa più importante. Ma il linguaggio della tragedia deve essere coerente con la dimensione speciale che caratterizza tutto ciò che sta in quell'assoluta specialità che è la tragedia. Come se noi dovessimo, nella realizzazione di un ambiente, di un edificio, garantire una particolare nobiltà dei materiali. Un'ambientazione che ci porti coerentemente in un mondo da noi progettato. Sempre per esempio in certi film di grande qualità che in un certo senso ci mettono in uno spazio-tempo che ha determinati colori, determinate luci e determinate dinamiche, quelle, soltanto quelle, e che in un certo senso per un po', per la durata del film, ci convincono che il mondo sia così. Producendo come una sorta di ambientazione sinestesica, per cui le cose che si vedono, si toccano, si sentono, fanno parte di una stoffa comune. Anche qui, insomma, la parola ornata è la parola che si intona alla particolare natura della situazione tragica. E ben inteso, distintamente per ciascun elemento delle sue parti, ovvero con una caratterizzazione adeguata alle diverse articolazioni che si vedranno dopo. Del fatto tragico. La tragedia, vedremo, ha una sua morfologia, una sua scansione di parti. Aveva già detto Aristotele in precedenza, perché Aristotele parla di qualcosa che dà per scontato chi legge conosce già, insomma. È come uno che sostanzialmente oggi come oggi cominciasse a parlare del gioco del calcio, Ma è difficile, è più improbabile che cominci dicendo che già che il gioco del calcio si gioca in 11, che c'è una palla, eccetera, perché dà per scontato che tutto questo lo si sappia. No? Ecco. E Aristotele ci ha già detto che in realtà la tragedia, contrariamente all'epica, è polimetrica, cioè fatta di metri, cioè di tipi diversi, diversi, differenti, e la diversità dei versi è corrispondente alla diversità delle parti di cui la tragedia è costituita. Quindi, come vedete, sta sviluppandosi un discorso che manifesta la natura particolare della tragedia e va, per così dire, componendo l'emergenza nel discorso della riconoscibilità della sua usia. Ma passaggio decisivo, la tragedia, appunto, imitazione seria, con tutte queste caratteristiche che stiamo andando descrivendo, di persone che agiscono. Una volta di più, di persone che agiscono e non tramite una narrazione, quindi ricapitolazione di una circostanza già prima ricordata, la tragedia è imitazione di agenti, e se restiamo in qualche modo al greco, dove non si parla ovviamente, va benissimo lo stesso la traduzione di persone che agiscono, e si parla soltanto, questa volta non di prattontes, ma visto che ci siamo proprio dentro la tragedia, si usa il termine dronton. Perché? Perché prima ce l'aveva spiegato che l'imitazione è imitazione sempre di azioni umane e quindi di prattontes, ovvero coloro che agiscono. Mentre invece, nel momento in cui si usa il verbo dran, si usa un verbo che ha una configurazione semantica simile a praftei, ma è un verbo tecnico della tragedia, della forma dorica dran, che dran come infinito in questo caso, no? Ecco. Quindi di persone che agiscono, e in un certo senso come se già dicesse che agiscono al modo della tragedia. Quindi che agiscono, imitazione di persone, di agenti, e non attraverso una narrazione, che è ciò che una volta di più fa da spartiacque per nettissimo per Aristotele rispetto all'epica. Persone che agiscono, cioè più voci di personaggi che compiono azioni, e non la narrazione anche di quelle stesse azioni da parte di un'unica voce, come poteva essere quella del poeta della persona. Perché ci sia tragedia deve esserci questo. Però questa imitazione, e qui arriviamo all'aspetto forse decisivo, di Eleu kai fobu per Ainusa ten ton to iuton pazzematon cazzarsi. Cioè, questa imitazione è l'imitazione di un'azione che porta a compimento attraverso la pietà e la paura, Eleos e Phobos, la catarsi, di queste emozioni, cioè di questi sentimenti, di questi, e vediamo in realtà cosa corrisponde questa traduzione. Pazema cosa vuol dire? E Eleos e Phobos, pietà, ovviamente paura, sono le pazemata, cioè sono ciò in cui si intrugidisce, sino a traboccare, il cimos, la sensibilità, il sentimento, la vibrazione complessiva umana. E pazemata è qualcosa che per un verso rinvia al pathos, inteso come ciò che produce traumaticamente un trasalimento o un trauma, come diremmo noi, psichico, usando categorie qui improbabili. E nello stesso tempo il modo in cui questo evento viene vissuto. E il modo in cui questo evento così vissuto diviene appunto qualcosa che prende consistenza in una imitazione e che conseguentemente attraverso di questa viene in una qualche misura vissuto da coloro che vedono o leggono, dopo spiegherò perché insisto su ulteriore variabile, in modo che quel traboccare di queste forze, di questi sentimenti che si produce nell'azione si traduca in un analogo traboccare delle stesse in chi assiste alla rappresentazione. Deve cioè in qualche modo idealmente prodursi una sorta di sincrono che, come capite, è determinato dal giusto governo di tutti i tempi con cui si produce la forma della tragedia. In questo senso, dicevo, deve essere una pallottola che colpisce al punto giusto, nel momento giusto, perché è fatta in un certo modo. La tragedia con una sua balistica, insomma, ed è una balistica che deve congiungersi con una sorta di sapiente acquisizione di una fisiologia. Ed è chiaro che qui Aristotele ci sembra in qualche modo, per questo vi parlavo di una analogia, se vogliamo, con una visione che è stata prevalente nei contesti anglosassoni. Come possiamo dire, tende a parlare dell'arte, dell'opera d'arte, come ciò che centra i suoi obiettivi psicologici, in un qualche modo. Una tradizione, dicevo, anglo-americana, per molti versi la riflessione sulla natura dell'opera d'arte tende ad essere questo. L'opera d'arte è ciò che produce in noi. E la riflessione sull'arte è una riflessione su come si fa a produrre un effetto voluto. Ma non è soltanto questo, come vedete. Intendo per parola ornata quella fornita, adesso ritorna su tutto ciò che ha appena detto, intendo per parola ornata quella fornita di ritmo e di musica, distintamente per gli elementi, di comporre alcuni solo in versi, altri invece con il canto. La parola ornata, come abbiamo in parte già detto prima, è essenzialmente la parola che si dispone all'interno di una armatura, per così dire, di condizioni che ne determinano la congenialità alla finalità complessiva della tragedia e che conseguentemente è fornito di ritmo e di musica. e quindi si aprirebbe, per così dire, una vasta prateria che possiamo percorrere solo per qualche tratto. Quindi questa la natura ornata della parola, cioè la natura qualificata, per così dire, un po' come, insomma, i personaggi sono scudari, di rango e sovraelevati rispetto a noi, e anche il linguaggio tragico, come abbiamo detto, deve essere codurnato, anche lui deve stare, per così dire, su dei rialzi, essere sostenuto. Ma questa sostenutezza qui gli deriva dal suo rapporto con strutture ritmiche e dalla continuità con un'intonazione musicale. Ora, la musica è qui innanzitutto la musica che si lega alle parole. Non è soltanto quello che c'è l'accompagnamento, il suono, ovviamente, e di musica, ma poi possiamo dire la musica qui detta la percezione dei tempi e in un certo senso organizza l'assunzione sentimentale, ma anche intellettuale, degli eventi alla composizione che li rende coerenti con la finalità tragica. Noi facciamo fatica probabilmente a utilizzare i termini della nostra esperienza di spettatori attuali, perché se ad esempio pensiamo al cinema, la musica tende ad avere prevalentemente una funzione diegetica, cioè ci aiuta, per meglio dire, ci impone come atteggiare la nostra sensibilità nei confronti di ciò che sta accadendo. Ci dice: adesso sta per succedere qualcosa di brutto, adesso il protagonista sta per vivere una situazione di pericolo, che buio questa stanza, chissà cosa c'è dentro, adesso qui si tratta proprio di piangere, perché la scena è tanto commovente, si va verso il finale. Sentite che stiamo essenzialmente finendo in gloria e che quindi essenzialmente siamo arrivati a quel momento con cui ci si congeda soddisfatti e addirittura, se le cose sono andate bene, desiderosi di un sequel dal film, insomma, no? Ecco, in questo modo si sono fatte anche grandiose colonne sonore, tutto sommato una finalità, tutto sommato così vagamente da mercimonio della musica, può anch'essa coincidere con una singolare manifestazione della sua creatività. La colonna sonora di Bernard Herrmann per Vertigo di Hitchcock, secondo me, resta una grande creazione del Novecento musicale, insomma, no? Ed è esattamente questa cosa qui che vi stavo dicendo, una serie di jingle che devono in qualche modo segnalarci le forme della nostra obbedienza nei confronti del a me gli occhi del regista. Però effettivamente, perché quando un'operazione del genere è assolutamente perfetta nella sua riuscita, dovremmo sottovalutarla? Ma dico più latamente, la musica per noi, la musica, quella che chiamiamo musica classica, musica lirica, ma un po' tutto in realtà, anche quelle forme di musica che oggi pervadono in qualche modo la nostra esistenza, ci si è in qualche modo configurata come uno spettaculum, nel senso visivo, per le orecchie, e in un certo senso la musica è qualcosa che, distinta da noi anche se è capace ovviamente di possederci per la sua forza suggestiva, è qualcosa che si è separata dal nostro corpo. Insomma, l'ascoltiamo seduti. A volte si balla, certo, indubbiamente, ma come possiamo dire, i luoghi della danza hanno una grande capacità di evocare la loro origine, per così dire, rituale e sacrale, ma tutto sommato o la dimensione teatrale o quella della convenzione sociale punta a circoscrivere questa sua capacità in qualche modo pervasiva. In un certo senso è qualcosa che ci arriva sempre nel cuore, anche se deve in qualche modo puntare a risvegliare qualcosa che abbiamo dentro. Sintomaticamente, nei tempi a noi più vicini, questo incontro quasi sempre ha preso l'aspetto di una peraltro comprensibile balbuzia patetica dei corpi e delle voci, che è peraltro forse preferibile alle sofferenze di una pura afasia. Qui sostanzialmente la musica è qualcosa di risolto attivamente dal corpo della parola. La parola è una parola in qualche modo intrisa, in un certo senso, di musica. E forse si potrebbe dire, forzando un po', che qui è la musica casomai che si sta manifestando, trasudando dalla parola, uscendo da essa, distinguendosi sì, ma non separandosi. E difatti la parola ornata prevede che in alcune porzioni della tragedia essa agisca qualificata, per così dire ornata, solo attraverso il verso. Anche il verso ovviamente ha in sé musica, la struttura del verso, soprattutto nel caso di una metrica quantitativa come quella greca, legata cioè a quantità, non ad accento come avviene per noi, beh, sostanzialmente è quasi una forma di canto, noi la sentiremo così. Ma poi ci sono parti dove effettivamente si canta, dove cioè la parola ornata, cioè la struttura del verso, deve essere commisurata con l'esigenza di uno sviluppo, per così dire, melodico. Bene, poiché è agendo che si realizza l'imitazione, anzitutto di necessità una tragedia, una parte della tragedia sarà l'ordine di ciò che si vede, un'altra la composizione dei canti e quindi il linguaggio. Fase transitoria nell'argomentazione, nel senso che qui in un certo senso si dice che l'imitazione nella tragedia, come sempre, è realizzata attraverso un'azione. I personaggi agiscono. Quindi sarà necessario che una parte, dove in questo caso parte è da intendersi come una dimensione, un piano della tragedia, una componente, è rappresentata dallo spettacolo, ovvero sia da ciò che si vede. Gli attori agiscono. Le azioni di cui stiamo parlando sono azioni che ci vengono fatte vedere. l'altra è data invece dalla composizione dei canti e quindi dal linguaggio. Quindi gli attori agiscono, ma anche parlano e cantano. Giusto fatto che Aristotele ci dice che nelle tragedie si va a ritmo e poi addirittura si canta, avrà, come sapete, una gigantesca importanza nella modernità. Perché produce l'interrogativo su quale debba essere la qualità di una parola che riproduca oggi la forma antica della poesia, della tragedia, della commedia. Insomma, il pensum che in un certo senso consegna alla modernità la stagione di quel auspicato, voluto, brandito, sollecitato ritorno dell'antico, che è per tanti versi l'umanesimo, quel ritorno dell'antico che la modernità finirà per virare in direzione della creazione di quella cosa essenzialmente moderna ed essenziale nell'autoproduzione del moderno, che è il classico. Nella modernità l'antico diventa il classico. E Aristotele è uno dei grandi gadget attraverso i quali si può compiere questa operazione. Perché, come tutti sapete, il moderno ha questa qualità. È un'epoca che inventa l'epoca. Il moderno è il modo, ciò che adesso si stacca dal passato immediato. Col moderno si va sempre avanti e nel moderno bisogna essere moderni. E moderni vuol dire un passo più avanti, per dirla alla tedesca, fortschritt. Bisogna essere sempre un passo avanti. Il moderno conseguentemente costruisce se stesso attraverso uno sguardo che organizza la visione dell'altro dal presente nella forma di epoche, e costruire la rappresentazione del passato diventa la modalità attraverso quale il moderno costruisce se stesso. La scienza storica, come la scienza politica, sono per eccellenza la scienza della neonata modernità. Tanto è vero che nel moderno l'arte della tragedia, sulla quale adesso voglio dire cose anche più semplici di questa, si troverà in genere di fronte, proprio per l'altezza a cui arriva l'intuizione che ne ispira il recupero, di fronte all'evidenza del fatto che nel moderno quell'evento che caratterizza la tragedia è qualcosa che è difficile poter mettere in scena, perché è qualcosa di sempre già avvenuto. La forma del mondo è una forma del mondo che noi sperimentiamo in realtà già decisa, e la nostra tragedia sta nel dover scoprirlo. È la grandezza dell'arte, della tragedia, della sicra, eccetera, fino all'immenso che ha superato la Sinna, ma tutto sommato quella riflessione che alla fine del 1700 inaugurerà una stagione di eccezionale importanza filosofica della tragedia, ad esempio, anzi soprattutto per la filosofia classica tedesca, per l'idealismo, nell'idealismo la tragedia è sempre il passo d'inizio, in un certo senso. Ecco, a questa altezza è sintomatico che quello che prima fosse la prima grande manifestazione di questo recupero della tragedia, di questa produzione dalla tragedia della nozione di tragico, qualcosa che è l'essenza della tragedia e va al di là della tragedia come forma artistica compiuta. Schelling nel Philosophische Briefe, no? Un dogmatismo su Friedrichs, le lettere filosofiche sul dogmatismo e il criticismo, giunga allo snodo decisivo della sua proposta speculativa proprio attraverso la tragedia, perché la tragedia è quella situazione nella quale è possibile distinguere eticamente il soggetto dall'oggetto, ciò che teoreticamente pensa Schelling, confrontando criticismo kantiano e spinozismo, non è possibile fare. Ma perché questa distinzione è finalmente possibile? Perché la tragedia ci dà l'esempio di una cosa che ha molto a che fare con la percezione profonda della modernità. Noi combattiamo, siamo sotto la polipotere di una necessità che non può essere rovesciata. Però se ci ribelliamo nei suoi confronti e otteniamo di esserne puniti per il tempo della nostra ribellione, noi siamo anche liberi. Di qui la formula finale, ovviamente, delle lettere filosofiche: si fai di essere, punta all'esito infinito della tua affermazione, sapendo che non è mai rinunciabile e che nello stesso tempo non è mai raggiungibile. Però prima ancora, quando nello snodo tra umanesimo e rinascimento, e poi quando il rinascimento giunge al trasudare maturo dei suoi umori, la riflessione sulla tragedia produce i tentativi di rifarla modernamente, e di rifarla secondo alcune cose che emergono chiaramente leggendo i tragici, ma ad esempio soprattutto leggendo Aristotele. Beh, forse non dico che non lo avremmo, ma tutto il melodramma, tutta l'opera lirica e i suoi sviluppi ulteriori, operette, musical, teatro musicale. Questo fatto per cui molti anche adesso ci dicono: ma non capisco perché dei tizi in scena invece di parlare cantino, cioè ci sono serissimi studiosi di queste cose che a un certo momento ti dico: io non sopporto né le opere né i film musicali, perché per me quando qualcuno tacca a cantare, come possiamo dire, io chiudo la sera cinesca e basta. Volendo si può anche fare così, ma il tentativo che si produce dal Rinascimento in poi è esattamente quello di dare un senso al fatto che nella tragedia e nel dramma, nel senso di ciò che deriva dal dramma in generale, la musica deve esserci dentro e la parola è una parola cantata. E come sapete, nella modernità la cosa prenderà poi la via della ripresa della tragedia come genere teatrale in versi. dove è la musicalità del verso che deve essere traslata la funzione musicale propria della tragedia. Questa è un'altra parte, però la modernità si arriva dopo che è avvenuta da secoli. Pensate al nostro Petrarca, che sotto questo profilo è un grande, eccezionale poeta, ovviamente, eccezionale snodo, proprio direi epistemologico per la poesia, insomma, no? Dove l'aspetto musicale del verso tende sempre di più ad abbandonare la disponibilità del verso ad essere intonato e cantato per assumere la musica in sé. I versi di Petrarca sono versi di cui noi possiamo sentire una musica leggendolo solo con gli occhi. In un certo senso questa tradizione produrrà anche in qualche modo una tragedia dove questo spirito musicale viene in qualche modo risolto nella intensità dell'articolazione della dizione, della scansione, della parola trage. E l'altra via sarà evidentemente quella di rappresentazioni in cui la parola viene cantata e in cui progressivamente la musica diventa sempre più rilevante. Con degli sviluppi particolarmente complessi di cui adesso non possiamo parlare, che prevedono di tanto in tanto il tentativo di riforme del genere musicale teatrale che puntino al recupero della parola. La coppia Ranieri De Calzabigi, Christoph Willibald Gluck, per intenderci, no? Ecco, per dirne una, che in qualche modo al cuore del Settecento dà una sterzata a una parte del mondo musicale europeo. No, lo dico perché in realtà l'importanza che hanno avuto nella concezione di ciò che è letteratura questi passaggi vanno va forse sottolineati. Proseguiamo. E con questi mezzi che si realizza l'imitazione. Intendo per linguaggio la stessa composizione dei versi e per composizione dei canti, ciò la cui funzione è perfettamente chiara. Poiché è imitazione di un'azione che è agita da alcuni che agiscono, i quali necessariamente sono di una certa qualità per il carattere e il pensiero, grazie a questi noi diciamo che le azioni sono dotate di una certa qualità ed è in seguito ad esse che tutti hanno successo e falliscono, l'imitazione dell'azione è il mythos. Ovvero, a uno dei molti passaggi che possono sembrare non i più ordinati, forse proprio non lo sono, ma sono riconducibili, mi sembra una traccia comprensibile, no? Allora, l'imitazione è sempre imitazione di azione, più che mai nella tragedia. Ora, coloro che sono appunto agenti hanno anche, ancora più di necessità e forza che non è possibile altrimenti, è necessario che siano così, sono di una certa qualità gli spudaioi per il carattere exos, dunque, exos kai ten iano. Allora, questa condizione di dignità particolare degli spudaioi si manifesta in due cose, come minimo, che sono l'exos e la dianoia. Cosa vuol dire exos e dianoia? Che il loro carattere, la loro, potremmo dire, fisionomia morale, la costanza, per così dire, del loro tratto, quella che potremmo in un certo senso tentare di ritrarre, e il loro pensiero, cioè le cose che pensano e che dicono, il loro modo di ragionare. Perché la dimensione della dianoia è una dimensione ovviamente importantissima della tragedia, e in un certo senso abbiamo visto che si potrebbe dire che nella città la tragedia è il luogo dove la città riflette su se stessa e giunge attraverso una situazione che, come dicevamo, è contemporaneamente festa, rito religioso e discussione, a ridefinire costantemente i suoi equilibri, il suo sentire comune, la mediazione, per così dire, che di volta in volta si raggiunge con la pressione degli dèi che l'attraversa. Ricordo ancora la definizione di Tanner, che è stato un antropologo del teatro ragguardevole, che diceva appunto che la tragedia è come una tumefazione sul corpo della città greca. Qualcosa in cui tutto pulsa e tutto viene costantemente rimesso in gioco e risistemato costantemente. Pensate soltanto ad esempio in Eschilo, no? La chiusa della trilogia degli Eumenidi, no? Dove tutta la vicenda degli Atriti finisce ad Atene, finisce con una dea, Palla di Atena, che in pratica celebra la sintesi giuridico-costituzionale dello Stato ateniese. Però ci verrà detto immediatamente, quasi immediatamente, da Aristotele, che il pensiero, cioè questa cosa per cui noi possiamo leggere le tragedie di Sesto, Sofocle, Euripide e così via, come momenti della riflessione anche filosofica, e possiamo soprattutto interrogarli filosoficamente come ciò che massimamente dà da pensare. E questa cosa conta sì, ma secondariamente. Perché ciò che è dianoia, ciò che è pensiero, in realtà non è l'aspetto essenziale dell'usia della tragedia. Difatti, dice l'avete appena ascoltato, in una porzione su cui i filologi non sono d'accordo se ritenerla autentica o no, è a partire dal carattere e dal pensiero che i personaggi spudarioi, alti, degni di rango, sono tali. Sono di rango perché il loro pensiero è un pensiero importante e il loro carattere è un carattere sostenuto, alto. Tuttavia, e questa è la parte invece assolutamente, ed è in ragione delle cose che pensano e del modo in cui sono disposti, che poi vedono la loro vicenda personale avere successo o andare a disastro. Ma in realtà il nucleo del ragionamento di Aristotele è l'altro, che lui dice: certo, poiché l'imitazione è imitazione di alcuni, eccetera, che sono ovviamente stati alta dignità per il pensiero, per il carattere, l'imitazione dell'azione è il mitos, qui tradotto racconto, ma ovvero sia, qual è la cosa essenziale della tragedia? La concatenazione dei fatti. Perché mitzos, qui come già vi dicevo nelle scorse volte, è un termine semanticamente estremamente vasto, articolato, perché per un tempo indica il mito con tutto ciò che gli sta dentro, ma nello stesso tempo indica il trattamento che del mito fa la tragedia per le proprie finalità. Quindi la cosa essenziale nell'imitazione è, si può senz'altro dire il racconto, ma questo ci farebbe forse indurre a tornare indietro e a pensare che allora una tragedia, se uno la racconta invece che sentire le voci e le posizioni dei vari personaggi, è la stessa cosa. No, l'essenza della tragedia è l'imitazione di azioni, ma l'imitazione di azioni è imitazione di un'azione che si configura come una storia. Però una storia che esiste soltanto attraverso l'agire. Questo vuol dire che il mito di cui qui parla Aristotele è un, come vi dicevo, un trattamento particolare di ciò che abbiamo chiamato mito. Tanto è vero che in Aristotele, come vedremo tra poco, il mito, già ve ne parlavo, il mito che diventa il racconto della tragedia, il plot, l'intreccio della tragedia, è qualcosa che tanto più funziona quanto meno ha bisogno di prequel e di sequel. Cioè quanto meno ha bisogno di cose che vengono prima e che bisogna sapere, e poi vengono dopo che bisogna sapere, e quanto meno nell'azione intervengono dei pezzi, per dire così, che non sono stati messi sulla scacchiera sin dall'inizio. Come si suol dire, ad esempio, la valutazione negativa della formula del Deus ex machina, come si dice nelle versioni latine. Cos'è il Deus ex machina? A un certo momento la situazione è ingarbugliata, ne stanno succedendo di tutte. Madri che stanno per sbranare i figli, genitori che stanno venendo uccisi dai cugini e così via, arriva letteralmente ex machina, cioè con un macchinario che lo fa scendere dall'alto, come si addice a un dio, una divinità che con i poteri del dio sbroglia la matassa. Insomma, questa sorta di bar, come possiamo dire, elenico, come possiamo dire, fa saltare gli equilibri della tragedia. Chi ricorre a questa sorta di espediente lo fa, secondo Aristotele, perché non riesce a tenere assieme l'articolazione giusta di una tragedia. Quindi la tragedia, per così dire, deve essere qualcosa, ricordate il discorso che vi proponevo prima, in cui circola pienamente un'energia che è quella prodotta dall'azione. Una volta di più, l'agire perfetto è quello che non si traduce in effetti che si depositano in oggetti, ma quello che ritorna totalmente su coloro che agiscono rendendoli quello che sono. E la stessa tragedia, così, deve per così dire vivere della propria dinamica. Non deve aver bisogno, se possibile, di soccorsi esterni, né di debordare verso l'esterno. Deve concentrarsi in quel punto cruciale in cui si produrrà la perfezione dei suoi equilibri, e con la perfezione dei suoi equilibri la sua potenza catartica. Perché la catarsi è anche il punto di celebrazione, in un certo senso, dello splendore della riuscita. qui, che racconto, infatti, lego garnizion tutum ten sintesi comprammato. Per racconto qui intendo la composizione dei fatti, sintesi comprammato. Per racconto intendo il modo in cui sono messi assieme e connessi i fatti, o meglio dire pragmaton, le azioni. Per caratteri, tale etze, plurale etos, no? Ciò secondo cui diciamo che chi agisce ha una propria qualità. E pensiero, e per pensiero, tutto ciò con cui parlando si dimostra qualcosa o si esprime un giudizio. Concatenazione dei fatti. Per caratteri si intende ciò che appunto caratterizza, definisce la fisionomia di un personaggio e ne stabilisce la qualità adeguata allo statuto tragico. E per pensiero tutto ciò che viene fuori nell'azione in termini di affermazioni che riguardano la giustificazione di ciò che si fa o quello che noi chiameremmo una certa rappresentazione del mondo che i personaggi danno a comprendere nel momento in cui esprimono il loro pensiero, i loro giudizi, i loro sentimenti. E dunque è necessario che di tutta quanta la tragedia ci siano sei parti, dove sei parti in questo caso vuol dire sei componenti che si spalmano su tutta la tragedia, grazie a cui la tragedia ha una propria qualità. Ovvero, cazzò poia tis esti e tragedia, tragedia, scusate. Ovvero sia, queste sei parti sono quelle che mette assieme fanno la tragedia in quanto tale. Una tragedia ha comunque queste sei parti, ed esse sono: racconto, mitos, caratteri, che sono etze, ovviamente. Il linguaggio, lexis, la dianoia, ovviamente, che è il pensiero. Il linguaggio, la sostenutezza del linguaggio, scelta delle parole, scelta della fraseologia, la stilistica, diremmo noi. No? Dianoia, l'aspetto, se vogliamo, pensoso filosofico della tragedia. Vista, opsis. L'opsis, ovvero sia il fatto che se siamo a teatro vediamo i tizi che si muovono e avranno un determinato ambiente, un determinato decoro. E infine la melopea, ovvero sia la musica che si incorpora appunto, come abbiamo detto prima, nel linguaggio. E arriviamo all'esplicitazione di quanto già in un certo senso aveva cominciato a mostrarsi. Il con cui si imita sono infatti due parti. Il come si imita una, il che cosa si imita tre, e oltre a queste non ve ne sono altri. Non pochi di loro in generale hanno adoperato, pochi di loro gli autori tragici, hanno adoperato questi elementi. La lista infatti domina su ogni cosa, sul personaggio, sul racconto, sul linguaggio, sul canto e sul pensiero allo stesso modo. Però, tuttavia, il più importante di questi elementi è la composizione dei fatti. Queste sei parti che sono state dette sono tutte essenziali, sono tutte importanti, devono esserci, ma ciò che le tiene veramente assieme non è neanche lo spettacolo, è la concatenazione dei fatti. La concatenazione dei fatti è il poiein del poeta tragico, perché una tragedia, ancorché abbia al suo cuore il drama, cioè un agire che non è un agire che produce cose, essa è una cosa che viene prodotta. Chi scrive tragedia è un poeta e il suo agire è un poiein, ma è un poiein che ha come suo cuore l'imitazione del prate che realizza il drama, l'imitazione di un agire che produce l'agire pratico. La tragedia è infatti imitazione, questo è il passaggio su cui bisogna forse una volta in più insistere, mimesis est in huc anthropon alla praxeo kai diu. La tragedia, infatti, non è un'imitazione di uomini, ma di azioni e di vita. La tragedia non imita gli uomini quanto tali, per cui non potrà essere certo l'ethos il suo vero centro, né tantomeno il loro aspetto, ma imitazione di azioni. Quando si dice anche in traduzione, no? Persone che agiscono eccetera, in realtà traduciamo così dei participi, agenti, facenti in definitiva, no? Ecco. Quindi le azioni e non gli uomini che agiscono, e bios, la vita, in che senso? Beh, come sappiamo, i greci hanno prevalentemente due termini per indicare ciò che noi chiamiamo vita: zoe e bios. La vita animale, la vita fisiologica anche di un uomo in un certo senso, è il suo aspetto zootico. Non a caso il termine zootico che noi usiamo spregiativamente vuol dire animalesco, insomma, no? Lo diciamo di qualcuno che sembra regredito a una condizione animale, non facciamo esempi. E mentre invece il bios, cioè noi possiamo andare al giardino zoologico, ma come possiamo dire, almeno per i greci sarebbe difficile andare a un giardino biologico a meno che non fossero le vite di Plutarco. Perché il bios è esattamente la vita vissuta da un uomo, da un essere umano, con tutti gli eventi che la qualificano nella sua rilevanza, nella sua importanza. Per questo, se noi scriviamo la storia di qualcuno, ne scriviamo la biografia, che non è, anche se può starci questo, la misurazione delle sue parti anatomiche, la frequenza delle sue funzioni fisiologiche e così via, ma è la storia delle vicende e dei comportamenti che sono quelli che lo hanno reso ciò che esprime il suo nome. Ma se io faccio la biografia di Alessandro Magno, la biografia di Cesare, la biografia di Omero, di Platone, evidentemente non parlo dell'animalità di costoro, parlo di ciò che rende la loro vita una storia. E insomma, per venire qui, Edipo sarà pure Edipo, no? Antigone sarà Antigone. Noi, dice Aristotele, nella tragedia imitiamo delle azioni, e delle azioni che sono quelle che producono la condizione di protagonista di una tragedia da parte di chi la compie.
E quindi la tragedia, infatti, eccetera, l'imitazione non di uomini, azioni di vita. Non si agisce dunque per imitare i caratteri,
Non è la finalità, non è l'imitazione dei caratteri.
Ma si assumono
i caratteri a motivo delle azioni. Cioè, proprio tecnicamente si potrebbe quasi dire, ci sono le azioni. A volte Aristotele sembra quasi procedere algebricamente, x, y, x fa, y resta secco e così via, no? E poi come ti dice, se poi ci mettete i nomi, ma l'essenziale è l'azione. Dopodiché in realtà quando queste incognite vengono sciolte, devono essere sciolte da qualcuno, da un nome e da un personaggio che sia coerente con le azioni che avete deciso di fare. Quindi i caratteri servono a rendere credibile l'azione, ma non sono l'origine dell'imitazione, non sono ciò che viene imitato. I caratteri non devono stonare con i fatti. Pertanto i fatti, cioè il racconto, mitos, insomma, sono il fine della tragedia e su questo bisognerà riflettere. Kai, ho finito, ostetta pragmata, sì certo. Kai o mitos, telos, test tragodias, to de telos, megiston apanto. Quindi il mito è il telos. Cos'è il telos? È il fine, ovvero sia ciò a cui si mira. Il telos della tragedia, ciò a cui mira la tragedia, e per essere ciò che si è, per diventare ciò che si è, si potrebbe dire un po' insanamente, bisogna realizzare il proprio fine, l'appuntamento con se stessi. Allora la tragedia, per essere veramente la tragedia, deve mirare alla realizzazione del suo telos. Perché? È perché to de telos megiston apanto. Il telos è la cosa più grande di tutte. Il telos è la cosa più grande di tutte. Quindi la cosa più importante. E che vuol dire? Che il telos è anche quella sorta di forza che porta verso la sua realizzazione. La tragedia va verso la sua perfetta realizzazione quanto più in un certo senso riconosce nel suo progredire il suo telos, il suo fine, quanto più si modella secondo il suo fine. Per riprendere un'immagine heideggeriana che riguardava altre cose, come una lancia che diventi progressivamente una lancia quanto più si organizza in funzione della sua punta. Il fine modella, per così dire, ciò che deve arrivare alla sua realizzazione. E difatti, eti anenum men praxeos uc angenolto tragodia. Anenum be etzum genolto an. E così via. Difatti, non può esserci tragedia senza azione. Togliete l'azione e la tragedia non c'è più. Senza caratteri può anche esserci. Come dire, toglietemi tutto ma non il mio mito, insomma. Cioè, in un certo senso, a parte gli scherzi, è proprio così. Noi possiamo spogliare un po' come una casa che venisse ridotta a uno scheletro. La tragedia di tutte le sue componenti. Ma finché c'è il mito, l'azione c'è. Cioè, pardon, finché c'è il mito sulla tragedia c'è, togliamolo e tutto il resto perde qualsiasi connessione, si riduce a ingredienti non usati. Le tragedie della maggior parte dei moderni sono in effetti prive di carattere e in generale sono molti i poeti di questo genere, come anche i pittori che all'improvviso ritornano in gruppo, in comitiva, all'interno di un discorso sulla tragedia. Perché? Perché per il momento il problema è diventato la rilevanza degli etze, cioè la rilevanza dei caratteri, nell'imitazione.
E in generale sono molti poeti di questo genere, come anche tra i pittori. Zeusi si trova in rapporto a Polignotto. Polignotto è un buon pittore di caratteri, mentre la pittura di Zeusi non ne presenta alcuno. Inoltre, se si dispongono di seguito i termini assoluti, discorsi morali ben costruiti per linguaggio e pensiero, non si realizzerà quello che è l'effetto della tragedia, mentre lo realizzerà molto di più la tragedia che ne adoperi di più scadenti, ma che sia fornita di racconto, cioè di composizione di fatti.
Che mi sembra, ecco, questa è una cosa che forse dal nostro punto di vista potrebbe sembrare un po' sorprendente, no? Ovvero, pensiamo a una tragedia in cui ci siano discorsi di sostanza filosofica, morale, grande pensiero, mettiamoli dentro come un ingrediente, che siano anche costruiti con una qualità linguistica di grande qualità, di grande livello. Con questa roba, nonostante la sua eccellenza, non si fa una tragedia, l'effetto tragico non si produce. Mentre lo realizzerà molto di più la tragedia che ne adoperi di più scadenti, che non abbia essenzialmente una grande rilevanza di pensiero e in cui il linguaggio non sia di grande livello, ma in cui ci sia il plot, ma sia fornita di racconto, cioè di composizione di fatti. Oltre a ciò, quello con cui la tragedia, esplicitazione che porta anche immediatamente al cuore di quello che sarà poi l'analisi sviluppata da Aristotele, quello con cui la tragedia seduce maggiormente sono parti del racconto, i rovesciamenti e i riconoscimenti. Ovvero sia la peripezia e la ragnoresis. Con ciò che è, qual è il gancio attraverso il quale noi siamo legati alla tragedia come tragedia? Il fatto che si accadono alcune cose e che dei personaggi scoprono attraverso questo accadere alcune cose. Il resto, il pensiero, l'unità morale, la qualità del linguaggio sono cose preziose, ma possono addirittura non esserci. Se non c'è la concatenazione dei fatti e il riferimento ai rovesciamenti di fortuna e ai riconoscimenti, spiega già sin d'ora cosa si intenda per concatenazione dei fatti, se questo manca, non c'è la tragedia. Va bene, credo che per oggi tutto sommato si possa dare per concluso allora. Un'ultima frase che tenete presente per domani. Inoltre un segno è che chi comincia a fare la tragedia sa mettere a punto il linguaggio e i caratteri prima che comporre i fatti, come anche quasi tutti i più antichi poeti, perché la composizione dei fatti sarà la cosa più importante. Va bene, ci vediamo.